Chiederei, naturalmente poi Demetrio vorrei che tu intervenissi ancora, ma vorrei che a questo punto Grillo, che ce l'ha nel nome l'etica, perché la banca etica, e Demetrio Pedazzi ha detto che deve essere tutto etico, e quindi direi che l'avesse in una posizione...
Di quanti che sono molto grandi.
Oh, io concordo anzitutto con quanto è stato detto fino adesso, e vorrei anzitutto specificare una cosa, che la finanza etica non l'ha inventata Banca Etica, e questo è importante ricordarlo, perché sembra che altrimenti Banca Etica abbia costruito qualcosa sul nulla, e invece dovremmo ricordarci più spesso che prima che si intraprendesse una certa strada e prima che si decidesse che una certa strada era l'unica che si poteva percorrere per realizzare la crescita, la finanza aveva un altro scopo. Dovremmo imparare, e questo vale soprattutto per chi appartiene alla mia generazione, a avere un po' più di rispetto e di considerazione per la storia, anche quella della finanza, e ricordare per esempio che cos'erano i Monti di Pietà e che cos'è stata la finanza di matrice benedettina, di matrice francescana, che faceva finanza etica infinitamente prima che a qualcuno venisse in mente di fare banca etica. Quindi banca etica non inventa qualcosa, banca etica cerca di sottolineare, perché nasce dall'iniziativa di cittadini, associazioni, movimenti di base, nasce nel 1999 con un percorso dal basso, fatto di una serie di cittadini, tra l'altro Ferrara è stata una delle città che è stata coinvolta maggiormente fin dall'inizio in questo percorso, dove ciascuno con un proprio piccolo investimento ha costruito questa realtà che dal 1999, negli ultimi 16 anni, è mano a mano cresciuta. Però avendo a riferimento questo, l'idea che lo sviluppo ha bisogno di capitali pazienti, e questo sta un po' anche nell'insieme delle cose che sentivo dire. Noi abbiamo un sistema finanziario, e non c'è bisogno di dilungarsi molto su questo perché la crisi finanziaria, il crack del 2007-2008 l'ha dimostrato molto chiaramente, c'era la pretesa di acquisire importanti risultati finanziari in brevissimo tempo, e naturalmente per conseguire questi risultati, magari dare la possibilità di avere dei ritorni immediati e anche di spessore per chi investe, naturalmente se io devo ottenere il massimo risultato col minimo sforzo, nel minimo tempo, non posso pensare di fare uno sviluppo sostenibile né tantomeno responsabile. Invece l'idea deve essere quella di darsi un orizzonte più ampio. La finanza etica mira a fare questo, a fare investimenti che stanno nell'economia reale e che naturalmente per poter creare sviluppo hanno bisogno di tempo, che è poi il tempo necessario anche in banca fisicamente, visto che prima veniva fatto questo esempio importante, anche per ritornare ad avere un rapporto serio e normale tra il bancario e il cliente, perché il fatto che in banca l'operatore sia tenuto ad avere un certo atteggiamento, che era quello che veniva spiegato prima, non è che se lo inventa, e purtroppo non se lo inventa nemmeno il superiore che glielo ordina, ma sta all'interno di un sistema. Io volevo riprendere allora un po' la traccia, anche per sommi capi comunque, perché ci sono alcuni temi sui quali magari potrei soffermarmi maggiormente, alcuni che lo posso riconoscere tranquillamente, sono anche più grandi di me, e naturalmente risposte definitive immagino che non ne potremo dare, magari avessimo il potere di darne da soli di oggi. Ecco, una prima cosa che dalle parole anche dell'introduzione che mi piaceva riaffermare, sulla quale per esempio come finanza etica siamo impegnati, ha a che fare col primo esempio, quello dell'artigiano che si ritrova a saper gestire benissimo la sua azienda ma ad avere difficoltà col tema finanziario. Ecco, noi dobbiamo tornare a parlare di educazione finanziaria. C'è l'abitudine di considerare la finanza un tema per esperti, un tema che appartiene a poche persone, e invece è importantissimo che su di questo ci sia maggior attenzione. Bisogna partire dalle scuole, ma bisogna partire davvero dalle basi, dalle associazioni. Bisogna, da questo punto di vista, anche mettersi in rete grazie a quelle esperienze, a quelle competenze che sui territori ci sono. Laddove ci sono le università, qui ne abbiamo una decisamente importante, laddove ci sono delle realtà di base, come sono anche i gruppi di soci, che per esempio sono presenti in tutta Italia in Banca Etica, che fanno appunto questo. L'educazione finanziaria da questo punto di vista è un primo strumento che serve anche e soprattutto a chi fa impresa, per poterla costruire con maggior consapevolezza. E questo è un primo spunto che vorrei dare, su quale poi magari si potrà dialogare. Un appunto particolare lo volevo fare, faccio un salto sul terzo esempio, quello dei due ragazzi e della startup. Questo è un tema importante perché dobbiamo ricostruire partendo dalle potenzialità che ci sono. La crisi, secondo il mio modesto parere, ha dato la possibilità anche di dimostrare che ci sono molte energie, tra l'altro spesso di ragazzi che appartengono alla mia generazione, e che si sono, diciamo, hanno sviluppato una significativa capacità di autoimprenditorialità. Su questo vorrei anche essere ottimista, perché prima si diceva è necessario andare in quei paesi dove c'è un'attenzione particolare. L'esempio classico, caratteristico, quello degli Stati Uniti. Beh, io su questo voglio anche lanciare un segnale di ottimismo, perché la potenzialità della rete fa sì che non sia strettamente necessario spostarsi fisicamente. Oggi abbiamo strumenti di finanza alternativa come il crowdfunding, sul quale dobbiamo assolutamente soffermarci di più. Crowdfunding è un termine un po' contorto, un po' complesso, un inglesismo di quelli che in realtà sono molto difficili a scriversi e a pronunciarsi, ma in realtà importanti, che sarebbe a dire in pratica il finanziamento della comunità dal basso.
Dottor Grillo, prego. Mi sta alzando una palla che devo schiacciare.
Mi dico.
Partiamo oggi con Ferrari Italia con un crowdfunding.
Benissimo.
La Ferrari Italia è nata volontariamente, ha ahimè bisogno di fare qualche investimento. Faremo nascere nel giro di qualche giorno una cooperativa editoriale di giovani e partiremo con un minimo di crowdfunding per sopravvivere. Lo dovevo, pubblicità, ma
no,
lo dovevo.
Fa benissimo perché c'è molto bisogno. Questi sistemi nascono come piattaforme online, quindi nascono dal basso e vivono dei microfinanziamenti che arrivano da cittadini comuni che online si informano sul progetto. Spesso sono progetti che non hanno bancabilità nel sistema finanziario ordinario, troppo spesso non hanno bancabilità, e io questo lo dico, questo è un punto importante, ma trova spazio sul web, all'interno di queste piattaforme regolate, perché dobbiamo anche dire questo di positivo, che l'Italia è stato probabilmente il primo paese al mondo ad essersi data una normativa sul crowdfunding, fatta abbastanza bene, è del 2012 mi pare, con un regolamento CONSOB che comunque ha i suoi criteri e permette la possibilità di fare diverse tipologie di investimento. Alcune sono a dono, però altre si chiamano reward based, che sta a dire praticamente che in cambio del finanziamento si ha un ritorno non monetario. Per esempio, non so, sul web può nascere l'idea di fare uno spettacolo teatrale, devo raccogliere i fondi, allora facciamo che i primi 10 che me lo finanziano ricevono in regalo il biglietto della prima. O non so, chi offre di più magari riceve il biglietto, chi offre di meno una foto del gruppo teatrale. E ci sono un sacco di iniziative che si stanno sviluppando così. Molte sono start-up di giovani, start-up tra l'altro che beneficia anche qui di un intervento normativo interessante, come appunto la normativa del 2012 sulle start-up innovative, start-up innovative a vocazione sociale che si stanno sviluppando, ed è stato approvato nel febbraio scorso anche un regolamento attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze per quelle start-up che si interessano appunto di quelle iniziative che hanno finalità appunto di carattere sociale, per esempio di sostegno alle persone in condizioni di disagio. E questi interventi di microimprenditorialità sono importanti soprattutto in un'epoca in cui i tagli alla spesa pubblica rendono l'accesso ai servizi soprattutto per le persone più disagiate molto complesso, e questi sono servizi che vanno supportati. Come banca etica, noi per esempio da questo punto di vista un piccolo passo lo stiamo facendo, perché in Italia nel 2005 è nato un portale che si chiama Produzioni dal Basso, un portale online, è stato un'esperienza pionieristica in Italia nel 2005, quindi molto prima della normativa, che ha cominciato a fare appunto questo crowdfunding, e questo è un portale sul quale appunto Banca Etica è presente, di modo appunto da collegare il mondo bancario classico con questo mondo bancario nuovo che si sta sviluppando ed è importante. Per quanto riguarda il rapporto con la pubblica amministrazione, io davvero su questo, oltre appunto a sottolineare che è un tema talmente grande, sicuramente ecco, io penso che ogni soggetto coinvolto abbia un suo margine di dubbio, perché appunto le aziende creditrici hanno giustamente crediti che stanno divenendo inesigibili, questo è un problema complicatissimo, però purtroppo anche gli enti pubblici hanno la difficoltà di non avere come dire, i fondi per poter poi effettivamente fare questi questi pagamenti e corrispondere ai loro obblighi. E nel frattempo però notiamo che nel sistema degli appalti, per esempio, c'è una diffusissima illegalità. Questi sono scandali dei quali leggiamo tutti i giorni sui giornali, quindi non c'è bisogno che mi dilunghi io su questo tema, però dobbiamo ripartire anche da questo per ricreare un sistema degli appalti pubblici nel quale l'imprenditoria sana possa esserci. E io credo che da questo punto di vista la rete che bisogna fare tra imprese, pubblica amministrazione, imprenditoria, sistema finanziario e bancario è importantissimo. Bisogna dare supporto a quelle esperienze come per esempio Avviso Pubblico, il coordinamento degli enti locali per la legalità, che da anni porta avanti proposte per realizzare linee guida rivolte alla pubblica amministrazione per fare in modo che il sistema degli appalti sia corretto, coerente e abbia i presidi anticorruzione importanti da questo punto di vista. E la finanza ha un ruolo da giocare da questo punto di vista. Faccio un piccolo esempio, se vado oltre con i tempi chiedo di essere fermato. Un piccolo esempio anche qui da uno strumento normativo che io trovo positivo, che dà un piccolo segnale, che si chiama rating di legalità. Ritorno al 2012 perché sembra che sia stato un anno ispirato per alcuni provvedimenti. Nel 2012 è stata approvata questa normativa, la legge 27 del 2012, che ha introdotto questo strumento. Praticamente è stato chiesto all'autorità garante della concorrenza del mercato, all'antitrust, di fare un regolamento che mettesse tutta una serie di indicatori in base ai quali fosse possibile valutare un'azienda. Stiamo parlando di aziende che hanno almeno 2 milioni di euro di fatturato e che sono iscritte al registro delle imprese da almeno 2 anni, quindi questo strumento non si rivolge proprio a tutte le imprese, però si rivolge comunque a un buon numero di imprese. Ecco, questi soggetti possono fare richiesta, la procedura è online, e viene inviata la richiesta appunto all'antitrust, e quindi c'è un'autocertificazione per cui l'azienda deve dichiarare di non avere pendenze giudiziarie, non avere condanne anche per esempio per la violazione della normativa 231, cioè non avere commesso reati per i quali poi può rispondere anche l'azienda come responsabile per responsabilità oggettiva, e deve poi autocertificare di avere una serie di indicatori di responsabilità sociale, di responsabilità ambientale, di sottoscrizione per esempio del protocollo di legalità Confindustria Ministero dell'Interno, la tracciabilità delle transazioni finanziarie. Dopodiché intendiamoci, non è che con l'autocertificazione si ottiene subito l'attestazione. L'antitrust avvia un controllo, quindi c'è comunque un controllo, e nel momento in cui lo specifica la legge, e sono arrivati, anche se con un po' di ritardo per fortuna sono arrivati anche i decreti attuativi, la legge e i suoi decreti prevedono che le aziende che si dotano di questo rating di legalità abbiano diritto ad avere delle condizioni agevolate per l'accesso al credito, quindi le banche da un lato sono interessate, quindi hanno diritto a un minor costo per quanto riguarda la pratica e le pratiche di bancabilità, e si devono poi valutare delle condizioni diciamo di favore, e poi facilitazioni per l'accesso agli appalti, perché stiamo parlando di aziende che appunto certificano un impegno sulla legalità. Questo è uno spunto che volevo dare.
Per vincere delle gare sotto costo, questi si stanno suicidando prima ancora di cominciare, quindi in realtà servirebbe un sistema etico anche nelle banche, nei controllori, nell'ente pubblico, che evitasse questo tipo di cose. Le ridò la parola ma facendone una domanda. Quello che mi interessa sul ragionamento di banca etica è anche la strategia locale e globale, quindi questo legame tra local global, con una buttat che mi tocca: perché banca etica è a Padova e a Bologna e non è a Ferrara?
Allora, Una breve valutazione su quello che diceva sugli appalti. Mi pare che lei facesse riferimento al tema del massimo ribasso, evidentemente. Su questo bisogna mettersi d'accordo, perché da un lato il sistema del massimo ribasso, per quanto vituperato, ancora non si riesce ad abolire, però dall'altra parte si chiede sempre di più, anche nel sistema degli appalti e nelle attività della pubblica amministrazione, se si vanno a vedere le stesse ultime direttive europee che riguardano il sistema degli appalti pubblici, si va a vedere che la stessa Europa chiede anche alla pubblica amministrazione, nelle sue attività economiche, di svolgerle in maniera sostenibile e responsabile. Quindi è evidente che laddove diciamo la pubblica amministrazione vuole svolgere la sua attività anche nell'economia, attraverso appunto i contratti pubblici, gli appalti e quant'altro, con attenzione alla sostenibilità, è chiaro che bisogna abbandonare progressivamente il sistema del massimo ribasso per avere appunto il modello del sistema economicamente più vantaggioso con tutte quelle dinamiche. Quindi io credo che da quel punto di vista si debba prendere una decisione importante. Poi ci auguriamo che arrivi anche all'approvazione definitiva la normativa sui reati ambientali, di modo da avere un sistema, e lo so, se ne parla da pochissimo.
Sì. Voglio il penale.
Sì, 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 ma infatti andiamo troppo avanti. Non voglio però eludere la domanda. Banca Etica ha la sede a Padova, appunto perché comunque è nata a Padova, e bisogna dire questo, che ha cercato di dotarsi da subito di una struttura che fosse il più possibile leggera, anche perché bisogna capire che avendo 16 anni c'è stata una lunga fase, diciamo così, di start-up anche per la stessa Banca Etica, quindi era chiaro che avere un sistema eccessivo di filiali era una cosa complicata per una banca che stava nascendo, ed è per questa ragione che da subito si è deciso di avere le filiali nei capoluoghi di regione, anche se capiamo benissimo che questo non sia agevolissimo, magari in Emilia Romagna ancora può essere agevole, ma comprendiamo che non sia molto facile, di puntare molto sul web, e questo devo dire col tempo ha pagato, perché oggi la finanza online è una realtà anche sempre più richiesta dagli utenti, quindi oggettivamente penso che sia stata una, come dire, un'intuizione azzeccata, e poi di dotarsi sul territorio, questo è molto importante, di noi li chiamiamo banchieri ambulanti, e sono i promotori finanziari sostanzialmente di Banca Etica, che si chiamano banchieri ambulanti non solo perché ci piaceva dare un nome particolare, ma anche perché il promotore finanziario, oltre a fare il lavoro che gli compete, perché comunque come tutti i promotori finanziari fa l'esame, è iscritto all'albo, assolutamente, però ha anche un ruolo di promozione culturale, esattamente come promozione culturale lo fanno anche i gruppi dei soci che si riuniscono anche qui a Ferrara, e che appunto cercano in questo modo di essere maggiormente in sinergia, in sintonia col territorio. Non è facilissimo, però è una strada, come al solito, è sempre la strada più difficile, quella che dà i migliori risultati, e lo prova il fatto che le sofferenze non solo di Banca Etica, ma della finanza etica in tutta Europa, perché la Banca Etica non è solamente presente in Europa, in Italia ci sono varie esperienze, la prima è nata in Germania, alla faccia della vocazione di austerity, nemmeno la Germania è tutta austerity, la prima banca etica in Europa è nata a Bochum, in Germania, e quindi in Italia l'esperienza di banca etica comunque peculiare si basa proprio su questo rapporto, questa sinergia tra le filiali e queste realtà che sono presenti sul territorio. Spero di...
Grazie.
Grazie a voi.
In questa chiacchierata io ci tenevo particolarmente che partecipasse
il dottor Dondi, direttore